Passo la parola a Don Giovanni Nicolini.
La cosa che mi sembra più semplice dire è che colgo l'occasione di questo incontro per ricordare con grandissimo affetto come Crevalcore è ospitale. E come si fa presto a sentirsi nella vita stranieri, estranei, e come per me è stata l'esperienza preziosissima l'accoglienza di questa comunità civile, non solo nella sua parte diciamo più vicina alla comunità ecclesiale, ma tutta. Mi pare che sia per me molto importante rivolgermi a voi questa sera a partire da questo. Questo è un posto dove chi viene da via si sente accolto, avverte l'attenzione, l'affetto, la domanda preziosa, invitante, la risposta ricca. E questa quindi è la vostra sorte. Davanti a tante inospitalità, io devo dire di aver avuto qui una esperienza straordinaria di ospitalità affettuosa. Perché per tutte le cose severe che abbiamo ascoltato, che dire adesso? Che fare? Quando ci sembra che il dramma sia più grande di noi. Allora qui in terza fila e in settima fila, ho fatto i conti delle poltrone, ci sono questa sera una mia sorella e un fratello della comunità di cui faccio parte, che vivono in Africa. Sono qui in visita, in sospensione, in vacanza. Poco tempo fa sono stato a trovarli. Dopo aver detto della vostra capacità di accoglienza, mi permetterei di suggerirvi di organizzare un viaggio in Africa. Non costa poi moltissimo ed è molto interessante, molto importante. Ci sono dei problemi drammatici in Africa, come abbiamo sentito, e ci sono anche problemi che diventeranno più gravi ancora, perché sta succedendo in Africa, moltiplicato per 100.000, un fenomeno che da noi è successo una cinquantina d'anni fa, dove per esempio tante nostre località montane, ma anche dalla bassa, anche da San Martino, sono fluite verso la città. Questo fenomeno della città in Africa è un problema drammatico, perché si stanno creando delle megalopoli enormi, che sono però megalopoli della disperazione. La gente abbandona la terra dove è duro vivere e campare, e quindi si riversa nella città, dove poi tante cose che abbiamo ascoltato adesso diventano assolutamente drammatiche. Quindi, dopo avervi detto che vi consiglierei di fare un viaggio in Africa, vi dico anche qualche cosa di quello che io trovo invece, ecco, in questa parte della mia famiglia che ormai da molti anni vive in Africa. Una cosa molto importante è che hanno imparato bene la lingua e quindi si capiscono con la gente. E poi sono entrati proprio nella capanna della loro cultura, della loro mentalità, della loro interpretazione della vita. E quindi ne hanno colto anche tutte le ricchezze. E dunque entrando nella vita di queste popolazioni, se ne coglie anche tutta la ricchezza di risorse, le loro possibilità di crescita, di intelligenza, di vera cultura, per lo spazio anche della fede, di grande religiosità. Noi siamo in questa terra con la quale la nostra Chiesa di Bologna ha fatto un patto di alleanza, è questa Tanzania che si è liberata dal colonialismo per la personalità e l'opera di un grande personaggio, Julius Nyerere, un cristiano. Attualmente addirittura è in corso di esame il processo della sua beatificazione. Lui è stato il liberatore del suo paese. Ricordo di averlo conosciuto in quella che allora era la capitale, e poi si è ritirato dal suo compito, è ritornato nel suo villaggio d'origine a fare la vita della sua gente. Ci sono grandi segni di una cultura profonda. Molti di questi drammi che abbiamo sentito derivano dalla tremenda deflagrazione che è l'incontro di quella civiltà, di quella cultura antichissima e del nostro tipo di cultura e di civiltà molto diversa dalla loro. E non vanno dimenticate le ragioni storiche profonde che anche questa sera in modo molto fine sono state accennate. E cioè che se noi oggi abbiamo un po' qualche volta l'impressione di essere invasi, non dobbiamo dimenticare come noi li abbiamo invasi. Noi siamo stati in Africa a costruire i nostri imperi. Noi abbiamo colonizzato l'Africa. È impressionante vedere una cartina politica dell'Africa per capire che l'invasore non ha tenuto conto di niente e quindi i confini dell'Egitto, per esempio, sono delle righe tracciate con la riga in popolazioni che non conoscevano questa immagine di nazioni, perché sono popolazioni in gran parte di tradizione tribale e quindi dove finisce il territorio della tribù c'è un confine simbolico, fra l'altro, è vero, non c'è una riga dritta. E quindi bisogna dire che noi abbiamo violentemente invaso quelle terre. Bisogna anche dire che quelle terre noi continuiamo a invaderle, perché sta succedendo una cosa interessante. Se avete in casa delle cartine del mondo, se degli atlanti, sapete quelli vecchi che vanno a finire in soffitta, e per esempio un atlante di 30 anni fa lo prendete e guardate la cartina, quella cosa lì del mondo esteso in carta, scoprirete una cosa molto singolare, molto interessante, e cioè che in questi 30 anni, a guardare le cartine di allora e di adesso, l'Africa è molto cresciuta, è molto più grande delle vecchie cartine. Non so come facevano a fare i conti o li facevano sbagliati. Avete visto che Vincenzo ci ha fatto vedere che nell'Africa ci sta la Cina, l'India, l'Europa, perché è enorme. E non è solo enorme geograficamente, ma le sta succedendo che scoprono continuamente enormi tesori, come pure è stato detto prima nella presentazione, di minerali preziosi, di minerali rarissimi. Cosa succede? Che i nostri amici missionari, nei posti dove sono a fare la loro parte, sperano sempre che nel loro pezzo di terra si trovi niente, perché appena si trova ricominciano le invasioni. Questa volta non sono gli eserciti colonialisti, ma sono degli invasori molto più sottili, di tipo finanziario, che prendono tutto, comprano tutto, e quindi in realtà l'Africa continua a essere depredata. È vero? E quindi più si rivela come un paese che per giunta è ricco, più viene invaso. Per esempio, senza incolpare, ma è noto che per esempio i cinesi sono troppi, e rispetto alla Cina, che pure è grande, i cinesi sono troppi. Come accennava prima il professor Balzani, loro comprano terre, e quelle terre lì poi le fanno produrre. Io ho visto da Dar es Salaam, dal porto di Dar es Salaam, partire delle navi cariche di frumento, cariche di grano, in un'Africa che ancora non riesce a risolvere il problema elementare della fame, capite? Quindi per tanti motivi e in tanti modi noi continuiamo in realtà a invaderla. Perché vi dico questo? Perché di fatto mi sembra possibile invece un'invasione di pace. Mi pare che sia possibile provare a stabilire un dialogo che non solamente imponga la nostra cultura, ma entri anche nella loro cultura e ci si possa intendere, capire, scambiare. Queste possibilità reali, io nel luogo dove vivono i miei fratelli e le mie sorelle, devo dire che lo vedo, di grande crescita, di grande scambio, di grande possibilità di arricchimento reciproco. Allora, siccome questo peraltro, e come ci veniva adesso detto dal dottore, sono le tremende conseguenze di una violenza del nostro mondo che continua su di loro, infatti è per quello, sapete, che il villaggio isolato in campagna o addirittura in montagna non ha questi drammi. Sono le città, è la civilizzazione che ha questo dramma. Là dove le due culture si scontrano fra loro, la nostra ricchezza aggressiva diventa, anche senza forse consapevolezza o intenzione, una generatrice di drammi. È vero. Allora, qual è il tentativo e la scommessa che noi facciamo? Che si possa entrare nella loro cultura profondissima e nel loro modo di procedere civile, che merita tutto il rispetto, per certamente generare anche una crescita che però sia il frutto di una fratellanza, di una vera alleanza. Per esempio, pensate quanto è importante il fatto linguistico. In questi anni sono rimasto spesso molto impressionato. Tu prendi due ragazzi africani che sono per strada e li accogli in casa e vengono a abitare con noi. Dopo pochi giorni vieni a scoprire che i loro due villaggi sono a 10 km di distanza, però lì c'è un confine per cui uno è anglofono, l'altro è francofono, i loro dialetti di origine non si capiscono, questi qui non si capiscono. Allora, ci sono dei processi importanti da attuare e da accentuare. Ci sono possibili, sono possibili. Allora, a me pare che debba succedere per l'Africa quello che di fatto succede anche a Crevalcore. Non so se vi accorgete che a Crevalcore, ma anche a Bologna, anche in Italia, anche in Europa, è una cosa non c'è più. Non c'è più la politica. Avete visto che non c'è più la politica, no? Una volta c'erano i rossi e i bianchi, non so, i rossi e i neri, si litigava. È vero, noi eravamo della gente che faceva sempre le lotte politiche, sociali, a scuola, all'università, perfino nei posti dei preti. Noi facevamo sempre le guerre politiche. Adesso la politica è scomparsa e domina a Crevalcore, ma in tutto il mondo e anche in Africa, è la logica della finanza. E tutto quello che non è finanza, no? La roba che da vecchio mi fa più ridere è che gli Stati Uniti d'America e la Cina dovrebbero essere due robe opposte, ma in realtà devono obbedire alle stesse regole, e in quelle stesse regole dell'anonima finanza bisogna che funzioni tutte e due obbedendo e obbedendosi. E quindi c'è questo padrone anonimo, perché una volta fosse il democristiano, fosse il comunista, era possibile dargli una legnata, insomma, oppure fare anche una politica non violenta, insomma, ma ugualmente aggressiva. Adesso non c'è più, perché non si sa più chi è il nemico. Questo è un problema gravissimo, che probabilmente trascinerà il mondo in un dramma sempre più forte. Perché? Perché come dice questo argentino piombato a Roma a fare il Papa, una volta i poveri almeno potevano fare la lotta di classe. Adesso invece sono talmente poveri che il Papa ha inventato un'altra parola. Dice che adesso bisogna scartarli i poveri, perché non contano più niente, non sono più neanche capaci di fare la lotta di classe, sono semplicemente un peso inutile e quindi vanno scartati. Una prospettiva, capite, drammatica. Allora, però, nel villaggio africano dove stanno i miei fratelli, da Crevalcore per organizzare un viaggio in Africa, la piccola politica invece si può fare, no? Perché? Perché all'interno del villaggio io posso organizzare una piccola scuola, perché all'interno del villaggio posso creare un posto dove quello di cui si occupano le mie sorelle, che è il dramma dell'AIDS, un dramma generalizzato nel posto dove loro sono. Però si può realizzare qualche cosa di importante per quel posto lì. È chiaro che se vai nell'argomento della finanza nunziale, cosa gliene frega, è vero, la finanza, l'AIDS di un villaggio africano a 2000 metri d'altezza che non conta niente. Però invece se tu entri dentro, allora il Dio in cui qualcuno di noi crede ancora è uno che per entrare nell'umanità si è fatto uno di noi. Lui, questo Dio, è diventato un uomo e dentro di noi ha cominciato a proporre un'umanità diversa. Quella roba lì in Africa, malgrado tutto, oggi si può fare. Allora capite che il senso dell'incontro di questa sera, l'ho capito mentre eravamo qui piano piano, non riuscivo da capire. Mi dispiace che non ci sia anche questo mio amico Yassin, lui è il capo in realtà della comunità islamica a Bologna. Difficile fare il capo della comunità islamica perché sono 30 robe la comunità islamica. Io faccio il parroco dell'ospedale Sant'Orsola a Bologna, adesso vado in pensione da tutto, però insomma sono lì dentro all'ospedale e allora siccome io vado dentro a dare delle benedizioni in giro ho cominciato a dire va bene, ma questi nostri fratelli dell'Islam non si può mettere qualcuno che possa fare, è complicato però perché hanno tante situazioni diverse. E quindi anche le moschee a Bologna sono di fatto delle moschee nazionali, cioè gli algerini da una parte, i tunisini dall'altra, e quindi è difficile. Però è un mondo molto importante anche questo. Allora, dappertutto a me sembra che ci sia un appello e una possibilità culturale, politica anche, e per chi è interessato anche spirituale, di entrare dentro nella vita della gente, di farsi uno come loro. Ecco, allora io credo che un po' la forma del viaggio e della visita, un po' la forma dello scambio, no? Anche, è vero, un ragazzo che ha fatto bene le sue scuole là e se lo merita lo prendiamo a studiare a Bologna, che è la più antica università del mondo. Beh, facciamoci degli scambi. Ecco, io credo molto oggi in questa urgenza di una lotta per la pace che getti dei ponti, insomma, e che quindi faccia risuscitare la speranza di poter invece tracciare dei piccoli sentieri di intesa. Perché se le nuove generazioni, è vero, crescono senza un aiuto culturale, andranno male. Negli ultimi due viaggi che ho fatto in Africa, una delle cose che mi ha impressionato è stato quello del filo della luce, perché non c'è la luce nei nostri villaggi in Africa, non c'è. E però ho cominciato a vedere che nel villaggio c'è un filo, ma beh, che va da capanna a capanna, ma bene, ma com'era? È che qualcuno è riuscito a pagarsi un piccolo generatore, fa andare il generatore, si dice ma loro cosa gliene importa di quella roba lì? Forse perché vogliono la luce alla sera? No, perché dà luce al telefonino. E quindi la cosa più importante è il telefonino, che è una bella roba, però capite? ancora si fa da mangiare su tre pietre col fuoco acceso e c'è un problema, capite, anche di equilibrio, di crescita culturale, di aiuto. Invece se tu le cose le abbandoni così, ieri guardavo con spavento un bambino di 4 anni che sapeva far funzionare perfettamente quel macchinino davanti al quale io sono ancora un analfabeta, capisco niente, devo continuamente ricorrere ai miei fratelli perché mi si intoppa. È vero, lui è bravissimo, però qualche preoccupazione te la dà, perché certi apparecchini, se non sono sostenuti da una cultura, usano te invece di essere tu che usi loro, vero? E allora c'è anche tutto un problema di crescita armonica, vero? Allora su queste cose tutti credo che possiamo fare molto, tutti possiamo fare molto. E quindi anche l'accoglienza qui delle persone a me sembrerebbe molto importante in qualche modo proteggerla. Certo, si capisce, deve essere un'accoglienza severa. Secondo me anche la Chiesa qualche volta un po' sbaglia, perché è come una mammona che li piglia tutti e dopo però li piglia tutti. Invece ci sono certi paesi dell'Europa che sono molto più bravi di noi, più svegli, per cui io ti piglio, però tu devi andare a dormire lì e domattina alle 8 c'è la scuola di svedese, se sei in Svezia, e lo devi fare, e poi dopo un po' alla sera devi frequentare un corso che è un corso di abilità tecnica, un po' costruito però sulle possibilità di lavoro che la nostra situazione può offrire. È un lavoro, è un lavoro. Se non c'è questa attenzione, questo lavoro, facilmente diventa poi invece rifiuto, paura, chiusura, è vero? Quella roba che adesso ho visto che chiamano populismo, che sarebbe come una capacità di fare l'allarme senza intelligenza, senza studiare delle vie, dei rimedi. Un posto come la vostra città ha delle possibilità enormi in questa direzione. Qui si respira una cultura ricca. Qui si respira una cultura di costruzione e di pace. Io se avessi un figlio non avrei paura delle sue amicizie anche con persone di altra cultura, di altra civiltà. Si capisce che sono cose nelle quali bisogna operare. Ecco. Però mi pare di potere e di dover dire che in questa situazione, più il dottore ce la descrive in tutto il suo realismo drammatico, più noi siamo invitati a trovare dei piccoli sentieri. Allora, se volete mettere via qualche palanca, l'anno prossimo si potrebbe organizzare un viaggio per andare a vedere, andare a conoscere, bellissimo, è vero? Molto interessante, e ritornare con un arricchimento della nostra cultura che faccia di noi delle persone universali, perché non è che possiamo pensare che però Crevalcore è l'ombelico del mondo e tutto quello che è fuori da quell'ombelico è una roba da buttare fuori. Sarebbe un impoverimento ingiusto che noi imporremmo a questo luogo, a questo tipo di cultura nella quale siamo magari nati e cresciuti, e io personalmente ospitato con tanta ricchezza, che ha invece delle possibilità enormi. Invece di chiudere il catenaccio, apriamo la cultura per una cultura della pace e dell'incontro. Starebbero un po' meglio quelli che arrivano da lontano nel dramma dei barconi. È vero, noi abbiamo avuto il preziosissimo servizio per un nostro fratellino molto malato che ha bisogno di tutto, è vero, di un giovane che è arrivato, però all'inizio ha fatto molta fatica perché lui ha attraversato il deserto, sono partiti in 50, sono arrivati in 18 sulla riva del mare. Quando sono riusciti a imbarcarsi hanno avuto un naufragio. Quando c'è stato il naufragio lui ha preso una bambina e l'ha sostenuta, lui bravissimo, fortissimo, grande nuotatore, però a un certo punto si è sentito il grido di una donna che diceva aiuto, aiuto nel mare di notte, e lui allora ha preso un pezzo di legno della barca sfasciata e ha detto alla bambina tu mettiti qui che io torno subito. Lui è andato e ha recuperato questa donna e quando è arrivato sul legno non c'era più nessuno. E poi, quando era qui, vero, nei primi mesi c'era sempre questa angoscia di notte, questo grido di notte, perché non c'era più la bambina su quel pezzo di legno. Ecco, allora mi pare, davanti a questi drammi violenti, noi abbiamo la possibilità di reagire con una grandissima cultura dell'accoglienza. Io qui ne ho fatto esperienza preziosa, la rimando questa sera dicendo: benissimo, sono alte le possibilità che noi abbiamo per accogliere, per migliorare vicende ferite, e in questo mi permetto di dire per migliorare anche noi stessi, che non ci chiudiamo nella nostra piazza, ma apriamo strade verso il mondo. Grazie.
Grazie Giovanni, non mi è piacere, se qualcuno vuole intervenire, così sentiamo anche altre opinioni. Magari se uno vuole intervenire o viene qua vicino, gli diamo... Ah, c'è un microfono portatile, ecco. Qualcuno vuole rompere il ghiaccio?